Ti è mai capitato fermarti un attimo e pensare ho un lavoro, una casa, delle relazioni, insomma tutto quello che dovrei avere eppure mi sento vuoto? Se è così, non sei l'unica persona. È un paradosso molto più comune di quanto immagini. La vita sembra a posto, ma dentro manca qualcosa. Ci domandiamo qual è il nostro vero scopo, come dare significato alle nostre giornate, cosa fare quando ci sentiamo soli e smarriti e bloccati in un vuoto difficile da spiegare. Ciao, sono Human, questo è Cambia Paradigma, il podcast dove la curiosità si trasforma in conoscenza e l'ispirazione in azione. Un spazio pensato per riflettere, imparare e esplorare il tuo potenziale. In questo episodio parliamo di un fenomeno veramente diffuso: sentirsi insoddisfatti anche quando in teoria abbiamo tutto ciò che ci serve. E scopriamo quali sono le radici profonde di questa sensazione, come riconoscerne i meccanismi nascosti e soprattutto quali passi concreti possiamo fare per ritrovare pienezza e significato. L'ospite di questa puntata è la dottoressa Rocío Ortega de Toro, formatrice PRH e Soft Skills Coach presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Padova. Da sempre appassionata di crescita personale, accompagna le persone nello sviluppo delle proprie potenzialità. Ciao Rocío e benvenuta al mio podcast.
Ciao, Human, e grazie del tuo invito.
Grazie mille per la tua partecipazione. Abbiamo detto che veramente l'argomento di oggi è molto interessante e importante e credo che tutti noi almeno una volta nella nostra vita abbiamo riscontrato, abbiamo provato questa sensazione. Quindi vorrei cominciare la nostra chiacchierata con questa domanda: perché così tante persone si sentono insoddisfatte anche quando all'apparenza non manca nulla, ci sono delle radici comuni che possiamo identificare.
Certo, Human, guarda, c'è nell'essere umano una tendenza a cercare la soddisfazione di tipo più immediato, quella che possiamo sentire concretamente anche a livello sensibile, qualcosa che ci faccia vibrare, che ci faccia sentire. Ma l'essere umano è molto più di questo. Ha anche nella sua natura una parte molto più profonda. Allora facciamo confusione, cerchiamo questa soddisfazione più immediata e andiamo alla ricerca di che cosa ci può dare una risposta a questa soddisfazione più sensibile, che cosa posso avere, che cosa posso fare. Mentre che scopriremo che la soddisfazione profonda c'entra con l'essere, non col fare o con l'avere.
Ah, perfetto. E allora viviamo anche in una società dove social media di solito influenza la nostra percezione oppure anche gli aspetti culturali, ok? Quindi in questo mondo che ci bombarda di messaggi su cosa dovremmo avere per essere felici, quanto pesano le aspettative culturali e altrettanto sociali su questa insoddisfazione e come possiamo distinguere i nostri veri bisogni da quelli imposti dall'esterno.
Pesa tanto, Human, pesa tanto perché i nostri occhi guardano fuori da noi, guardano proprio quelle aspettative, guardano gli altri, guardano la società, guardano la nostra cultura e quindi noi rischiamo di spostare la nostra attenzione, di star guardando e di star cercando dove non andremo a trovare la vera soddisfazione profonda. Tu hai detto una cosa molto interessante, come possiamo fare per distinguere i nostri veri bisogni da quelle apparenti aspettative e quindi apparenti bisogni che ci creiamo e che pensiamo di avere? l'unica maniera è metterci in ascolto di noi. Ed è questo che non sappiamo come fare. Ed è quello che a PRH, questa scuola dove io sono formatrice, ci teniamo così tanto ad accompagnare le persone proprio sul come si fa per mettersi in ascolto di noi. Perché è l'unica maniera per distinguere. Ti faccio un esempio molto concreto che spesso faccio alle mamme quando accompagno i genitori sull'educazione e la crescita dei propri figli, no? E le feste di compleanno. E le feste di compleanno dei bambini, c'è un trend sociale, una maniera di organizzarle che sta diventando molto diffusa, e dove si fanno tante cose, si invitano tante persone. Ma e se questo modo di fare non è in linea con chi sei tu? E se invece a te piace fare una cosa molto più piccola, più intima, dove non è previsto invitare a tutta la classe di tuo figlio, allora che cosa succede? Devi andare contro questa aspettativa, devi andare contro quello che magari tutti si aspettano da te. E questo è impegnativo. Questo è impegnativo perché questo richiede una fedeltà a te che
Sì.
non è facile da vivere, non è sempre facile da vivere, ma prima di tutto occorre che io mi fermi e mi chieda: ma come desideriamo noi, no? La mia famiglia, magari coinvolgo anche mio partner, come desideriamo noi festeggiare con il nostro bambino, soprattutto quando sono piccoli, no? E veramente la festa dipende da noi. Allora occorre che ci fermiamo, ci poniamo la domanda. Se non ce la poniamo, semplicemente ci lasciamo prendere da quello che è il trend, da quello che fanno tutti, e alla fine può essere che mi è capitato di vedere persone che mi hanno detto: mamma mia, ero sfinita, ma chi me l'ha fatto fare?
Sì.
E soprattutto al di là della stanchezza, è come dire, non sei stato rispettoso di te, di ciò che vale per te. Quindi è fondamentale chiederci per poter identificare i nostri bisogni veri e guardarci dentro e vedere che cosa è in linea con me, con i miei valori, con ciò che vale per me veramente.
È un punto molto interessante perché quando non viviamo secondo i nostri valori abbiamo una dissonanza cognitiva, nel senso che alla fine troviamo in difficoltà, dobbiamo fare una cosa che è contro i nostri valori solo perché la società impone. Allora, a questo punto vorrei chiederti, Rossio, quali meccanismi mentali o comportamentali alimentano appunto questa mancanza di senso nella vita, perché comunque troviamo tante persone che nonostante l'apparenza che hanno tutto, hanno questa mancanza, questo vuoto interiore.
Guarda, un meccanismo molto molto semplice che mettiamo in atto ma che veramente ci rovina spesso è la non attenzione al bello che viviamo di noi. In ogni singola cosa che è una cosa buona, che noi facciamo in un giorno, ma sto parlando di cose molto molto semplici, per esempio un messaggio a un'amica che so che non sta tanto bene e mi faccio vicina con un piccolo messaggio, no? Per esempio questo. Allora, noi facciamo tante cose veramente buone, ma non ci fermiamo a riconoscere e quali sono le risorse positive, le capacità, i nostri doni che stiamo mettendo in atto e che sono proprio belli. Quindi diamo per scontato che queste cose si facciano senza darvi un riconoscimento vero. E questo ci frega perché finiamo per dare un sacco di cose per scontate che scontate non sono per niente. Questo è un primo meccanismo. E l'altro molto più ancora, se vuoi, diffuso è la ricerca di senso fuori da noi. Mi collego alla primissima domanda che mi hai fatto prima, no? E questo andare alla ricerca di senso in qualcosa magari anche di grande. Quando il senso noi lo troviamo in cose anche molto semplici. E soprattutto quando siamo allineati con chi siamo. Quindi qua Già c'è una premessa ed è quella di conoscere chi sono. Questo è uno step, come si dice, necessario, precedente,
Sì.
che è fondamentale. Se io imparo ad ascoltarmi, a riconoscere le mie qualità, le mie capacità, le mie risorse positive, i miei valori e inizio a prendere decisioni nella vita, piccole che siano o grandi, che sono in linea con quelle capacità, con quelle aspirazioni, con quello che aspira a vivere in me, ecco che il senso si dà.
Perfetto. Allora, tu hai parlato di praticamente un'autovalutazione, una cosa che noi prima dobbiamo conoscere, i nostri pensieri e la nostra sensazione, i valori, quello che, in cui crediamo per poi poter vivere secondo questi principi, se vogliamo, dire. Quanto conta poi l'immagine che abbiamo di noi stessi nel determinare il nostro livello di soddisfazione? Perché poi anche sulla parola soddisfazione, ogni persona può dire una cosa, nel senso che noi non abbiamo tutti allo stesso livello comune di soddisfazione che tutti dobbiamo arrivare, e poi diciamo che è una cosa comune, ognuno ha il suo livello di soddisfazione. Però quanto conta l'immagine che noi costruiamo e abbiamo di noi stessi?
L'immagine, diciamo, a PRH è uno dei maggiori freni alla crescita della persona, ma quindi conta tantissimo in realtà.
Sì.
E questo sia che noi abbiamo un'immagine che tende a sottovalutarci o un'immagine che tende a ipervalorizzarci. Possiamo avere i due estremi di immagini non adeguate di noi e in entrambi i casi sono una grande fregatura. Guarda, quando ci sottovalutiamo, ci freghiamo perché non vediamo la realtà di chi siamo, non vediamo tutte quelle capacità di cui ti parlavo prima, Non vediamo tutti quei doni, quelle risorse positive che abbiamo, non le sappiamo leggere, non le sappiamo riconoscere quando c'è un'immagine che tende a sottovalutarci.
Sì.
E questo chiaramente porta insoddisfazione, ma anche quando tendiamo all'ipervalorizzazione, quindi a ingrandire un pochino, no? Ingrandire quello che magari già abbiamo, è una ricerca sempre di un più, di un ideale che ci porta una quantità di energie, che porta comunque altrettanto a una insoddisfazione profonda. Quindi l'immagine ci frega continuamente, perché l'immagine adeguata della persona è quando la persona vede i suoi pregi, quindi queste qualità, queste risorse positive di cui ti sto parlando spesso, perché a PRH per noi è molto importante la visione positiva che abbiamo della persona e anche i suoi limiti. Quindi la persona ha sia queste risorse che i limiti di queste risorse che non sono sempre illimitate. Quindi è fondamentale poter vedere entrambe le cose, ma quando viviamo un'immagine non adeguata di noi, l'insoddisfazione è sempre dietro l'angolo, eh.
Da come tu stai parlando, mi sembra che dobbiamo cercare un certo livello di equilibrio, giusto? E
Sì.
non è facile, come si può ottenere questo equilibrio di cui parli?
Guarda, è veramente un allenamento, Uma. È un allenamento il poter osservarsi, riconoscere le proprie capacità. Sai che cosa facciamo di solito noi? Noi spesso, e questo ci porta a grande insoddisfazione e mancanza di senso, noi spesso guardiamo o aspettiamo che gli altri ci riconoscano le nostre capacità.
È vero, è vero.
E questo ci lascia un senso di frustrazione, di mancanza di senso tante volte. Occorre che ci alleniamo a osservare che cosa di bello io già metto in atto perché già mi nasce, perché io sono così, io veramente sono così. E dare a quella capacità, quella gentilezza, quella capacità di sorridere, quella capacità di dialogare con mio figlio un giorno, con un collega, quella capacità di osare la parola con il mio capo al lavoro. Cioè, sono delle cose che già facciamo e che dicono di noi. dicono della nostra identità, dicono del nostro essere persone. Siamo persone piene di potenzialità che non siamo abituati a vedere, a riconoscere e a dargli un valore a queste potenzialità. Noi facciamo un corso che si chiama Chi sono io, dove vengono degli adulti e li accompagniamo, dobbiamo accompagnarli veramente dalla mano a vedere le proprie potenzialità, ma non stiamo scoprendo cose che non ci siano già dentro di loro, ma non conosciamo le nostre risorse positive, anche se sono già dentro di noi.
Quindi, da come sto capendo, è che comunque autostima c'entra con questo fatto, e il fatto che comunque è giusto che di non cadere su sopravvalutazione, ma nemmeno anche di andare sottovalutazione della risorsa attuale che può funzionare e andare bene. Per questo avere un'autostima ci aiuta di comunque avere un'immagine di sé meglio, o per questo possiamo anche secondo quell'immagine definire la nostra soddisfazione. Nella ricerca appunto di queste cose che tu stai dicendo, comunque ci sono due estremi: il perfezionismo e il fatto che lamentiamo in continuazione. Ok, comunque entrambi a me sembrano che sono due segnali di insoddisfazione profonda e duratura. Quali strategie possiamo adottare per trasformare questa capacità, questa energia di ricercare noi stessi e capirci meglio in leve di crescita e miglioramento?
Guarda, la cosa veramente importante in questi due fenomeni che tu hai nominato e che veramente conosco bene perché di nuovo sono molto diffusi, no? È smascherarli. Cosa vuol dire? Che cosa è veramente il perfezionismo? Che cosa è veramente la lamentela continua? Allora, dietro al perfezionismo c'è una ricerca continua di un ideale che è impossibile. Perché? Perché la perfezione non è proprio di questo mondo, non appartiene all'umanità, all'essere umano. Quindi già lì siamo in una ricerca assolutamente impossibile, e che ci porta una quantità di energie e di frustrazione che non diciamo. Allora, la cosa importante è chiedermi come mai io ho bisogno di questa ricerca dell'ideale. Cosa nasconde questo? Perché c'è dietro qualcosa di molto più profondo. È la stessa cosa per la continua lamentela. Cosa mi porta? Perché se io ho imparato a lamentarmi tanto, c'è un perché, eh? Così come nella ricerca di un ideale c'è un perché, eh? Quindi, come mai io ho bisogno di lamentarmi continuamente? Questo che cosa mi dà? Cosa c'è dietro? Quali sono i bisogni veri che ci sono dietro? E che non sono probabilmente bisogni di un adulto, sai? Quindi, questo da dove viene? Qual è l'origine? Occorre che io smascheri. Se io smaschero e do il vero nome a quello che sta sotto questi due fenomeni, allora la rieducazione di questi due fenomeni sarà possibile. Ma prima io devo smascherarli. Non posso soffermarmi o fermarmi solo all'etichetta, devo comprendermi. E in questo l'aiuto di un professionista di solito è fondamentale, che mi aiuti a comprendere cosa c'è dietro il mio perfezionismo. Sai qual è la fregatura, Human? Che di solito spesso noi diamo queste cose come tratti del nostro carattere.
Sì,
Non
ah, ecco, perché tu ti dico, uno di che io sono perfezionista, tipo così.
è così, è un modo di funzionare. Nessuno nasce perfezionista,
Sì, è vero.
nessuno nasce che si lamenta già da sempre. Non è così. Sono modi di funzionare che per noi sono perfettamente possibile rieducare,
Sì.
e bisogna prima conoscerli, smascherarli, che cosa nascondono, qual è il vero bisogno, perché ti serve ricercare l'ideale, perché ti serve lamentarti sempre. E ti assicuro che si fa molto, molto presto a trovare il perché, non sono cose complicate.
Sì, e di solito anche, almeno per quello che io conosco come tecnica, è tecnica di 5 perché, 5 volte chiedersi perché, 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 quindi poi di solito si arriva a un certo livello di profondità. Però come hai detto tu, questo atteggiamento di indagare, di domandarsi, magari una persona da sola ce la fa oppure per forza ha bisogno di qualcun altro come professionista che aiuta, perché vorrei capire la persona che si lamenta sempre e ha una visione così del mondo, che cos'è che lo colpisce e comincia a domandarsi perché, altrimenti rimane sempre con questa visione e continua così.
Allora, la prima, io sento che le persone hanno bisogno di un minimo di orientamento. Allora, hanno bisogno di un minimo di una mappa che li guidi, che li aiuti almeno a porsi le domande buone, le domande giuste. Allora, credo che proprio completamente da soli, senza un minimo di orientamento, sia piuttosto difficile. Mentre che se hai un minimo di chiave di comprensione, perché hai fatto, sei interessato, hai fatto qualche formazione, hai fatto un minimo di cammino personale e sei aperto, sei curioso, ti interessa, ma soprattutto non ti piace vivere così. Questo è fondamentale, perché se uno che si lamenta sempre è comodo in quella posizione, va bene così, come dire, no, non troverà la spinta a mettersi in ricerca di altro, ma tutto occorre che parta da il bisogno personale di stare meglio. Noi vediamo che le persone
Ok.
vengono a noi e ci chiedono aiuto quando desiderano stare meglio, vedono che mettono in atto delle cose che non li lascia tranquilli, felici, sereni, soddisfatti e desiderano conoscere come mai questo e come si fa per stare meglio. Questa è la
Ho
capacità.
capito, quindi alla fine comunque anche chi si lamenta comunque deve fare a che fare con questa frustrazione, con la sensazione. Non sembra che una sensazione carina, buona da supportare o magari anche nella società viene etichettato per un modo di pensiero. Quindi diciamo che il primo step è che queste persone, sia a livello, sia anche dall'altra parte, chi è perfezionista, insomma, comincia a ragionare che questa sensazione non mi piace e vorrei cambiarlo, cioè desiderio che viene da profondo del cuore che spinge di cercare delle soluzioni. E ovviamente la prima domanda che chiunque può fare è perché io mi sento così, la domanda centrale, e poi da lì si comincia a chiedere aiuto alle altre persone per poter trovare la strada, giusto?
È proprio così, ma noi di solito vediamo che le persone devono essere veramente stufe di qualcosa per cercare una strada diversa. Quindi di solito le persone che arrivano da noi, formatori PRH, vengono
Stanno esplodendo.
sì, per esempio il perfezionista, mamma mia, ma tu ti puoi immaginare quanto è stancante ricercare continuamente la perfezione? È estenuante per una persona.
Sì, perdi tanta energia anche se che poi arriva paura di sbagliare, paura di essere criticato a qualcuno, paura, cioè tante paure che seguono. E allora, Rossio, comunque sappiamo che le persone sono diverse dal punto di vista caratteristiche, ognuno ha il suo percorso. E stavo leggendo, diciamo, un articolo in cui si parlava di successo. Per alcune persone il successo avviene quando hanno 30 anni e per qualcun altro più tardi, perché i percorsi sono diversi. E se supponiamo che anche in questo caso c'è, cioè, il percorso per trovare pienezza è molto personale e non è lineare, quanto è importante appunto l'accettazione delle proprie imperfezioni? È l'idea che la felicità, come un status che rimane anche fisso, non esiste perché abbiamo nella vita alti e bassi. Come possiamo appunto coltivare un maggiore autocompassione mentre stiamo attraversando comunque questi alti e bassi della vita?
Guarda, la felicità è veramente, come tu dici, è uno stato dove a volte noi vibriamo di più, a volte vibriamo di meno, a volte vibriamo più positivamente, a volte meno. E quindi è come dire, integrare questo concetto come è il cammino che è la felicità, non è il che cosa io vado a raggiungere con il mio cammino, ma è l'essere in cammino, sentirmi in movimento.
Ok.
Sentirmi che mi
In viaggio, godere proprio il
viaggio,
percorso.
goderti il viaggio e sentire che questo viaggio ti dà dell'equipaggiamento, ti equipaggia per vivere meglio. Quindi sento che è importante non pretendere di avere già
Sì.
tutte le soluzioni per tutto, no. Ma di dire sono in una condizione personale e di crescita, di apertura, dove qualunque cosa succeda, so dove posso cercare in me delle risorse e attorno a me. Quindi nel mio ambiente umano e dentro di me so con che cosa posso contare e se non lo so, so dove chiedere aiuto. Quindi è veramente avere questa aspettativa molto morbida, molto dinamica, dove siamo in movimento e siamo in ricerca e questo dà veramente un senso alla vita. Questo è fondamentale. E in tutto questo, Human, hai detto una parola bellissima che è la compassione. Compassione è quella capacità di patire, di sentire, di partecipare alla sofferenza. E in questo caso la tua propria, no? Perché abbiamo detto la compassione per noi. Allora, questo fa veramente la differenza, perché se in questo cammino che abbiamo detto io la faccio da giudice,
Sì.
e con il dito puntato sempre su
Che
di noi,
critica, esatto.
questo è veramente molto diverso da vivere la compassione per noi. Cosa vuol dire? Colgo le mie sofferenze perché ce ne sono, fanno parte della vita. Guarda che le sofferenze fanno parte della vita. Quindi accetto questo, la accolgo,
Sì.
e mi amo così e mi voglio bene comunque. Quindi questo fa sì che io già sperimenti quello che mi serve alla fine, che è sentirmi completamente accettata, completamente amata. Ma prima di tutto da me, questo è molto importante. Se invece io mi sto giudicando continuamente, guarda che a volte senza neanche accorgerci ci parliamo così male, perché ci stiamo giudicando, usiamo con noi stessi dei termini brutti, abbiamo un dialogo interiore che non è per niente gentile, che non è per niente rispettoso di noi. E quindi lì abbiamo già una prima possibilità, che è quella di osservare come ti parli, com'è il tuo dialogo interiore, come stai giudicando o no, avendo compassione. Questo fa la differenza veramente.
È vero. Allora, nel mio podcast sul dialogo interiore, sia dialogo interiore che self-compassion, ho intervistato la dottoressa Annalisa Barbier, in specifico nell'episodio 34 che abbiamo parlato di self-compassion. Infatti, in quell'episodio io stesso ho imparato tante, tante cose, tra cui anche questo esercizio di chiedersi magari durante giornata, come stai, umano 9? Come vanno le cose? Come ti senti? Come ti senti? Insomma, di anche come dire, di dimostrare una empatia con noi stessi, come quando abbiamo un amico o un'amica in difficoltà, mostriamo la nostra compassione e anche un po' coinvolgimento perché non dobbiamo averlo con noi stessi. Insomma, self-compassion vuol dire anche questo. Allora, Rossia, nel ricercare un senso alla vita, molte persone si concentrano su grandi obiettivi o cambiamenti radicali. A proposito della risposta che hai dato a una domanda precedente, che dicevi i professionisti arrivano quando sono proprio, stanno esplodendo, lì credo che sono maggiormente vogliono un cambiamento veramente radicale. Secondo te è sempre necessario capovolgere l'intera vita per ritrovare significato o invece conviene procedere con microazioni quotidiane? Quali segnali aiutano a scegliere tra questi due modi di fare per arrivare a una, come dire, a una sensazione di soddisfazione nella vita?
No, guarda, non è sempre necessario capovolgere la propria vita. E noi possiamo partire da cose davvero piccole e ponendoci le domande giuste. E perché fare questa cosa? Se per esempio mi invitano a una festa, mi pongo la domanda, ma io desidero andare a questa festa? Ma è in linea con i miei valori, le mie... ciò che a me attira, ciò che a me piace, e cioè proprio nella quotidianità imparare a domandarci, a interpellare noi dentro di noi. È ciò che facciamo veramente poco, purtroppo, non ne siamo abbastanza allenati, quindi interpelliamo il mondo esterno, guardiamo appunto, come abbiamo detto, le aspettative, guardiamo quali sono i bisogni della società o quelli che sembrano bisogni imposti, guardiamo altre cose, ma non guardiamo noi. Quindi il primo step fondamentale è veramente guardare noi, che cosa io desidero, che cosa è bene per me, per andare nella direzione di chi sono io. Questo è fondamentale, che sia in piccolissime cose come andare a una festa o andare a prendere un caffè con qualcuno che mi ha invitato, mi ha fatto qualche proposta, e anche per le grandi decisioni, eh? Anche per le grandi, a volte la ricerca di senso mi porta anche a cambiamenti più importanti. Vedi, per esempio, me quando ero una professionista abbastanza affermata del mondo dell'educazione, no? Prima in Inghilterra, poi in Italia, ma ho scoperto una vocazione per accompagnare le persone ad essere loro stesse, ho scoperto un amore così grande per questa professione che certamente ha portato a dei cambiamenti importanti nella mia vita, perché per essere fedele a ciò che ho scoperto, questo ha implicato dei cambiamenti, ma non sempre è così. A volte basta veramente poco per trovare il senso, a volte basta fermarsi e chiedersi: questo momento, anche un momento che scelgo di stare a casa in silenzio, invece che guardando la televisione o guardando il cellulare, io, ok, in questo momento che cosa io posso sentire di buono, di bello in me? Lì tu puoi trovare un senso, a un momento in cui ti stai prendendo un caffè da solo o una tazza di tè, e non ti richiede chissà quale cambiamento in grande della tua vita, però ti dà un senso perché ti stai connettendo con te. Questa connessione con te è veramente, porta senso alla tua vita ed è qualcosa che possiamo fare ogni singolo giorno.
Sì, però una cosa che tu hai spiegato è effettivamente io condivido la tua visione, solo che a me sembra anche che ci vuole un cambiamento di mindset, nel senso che per avere questa capacità di allenarsi tutti i giorni, anche perché non arriva questa consapevolezza che stiamo cercando in un giorno. che si tratta di un lavoro che bisogna fare. Come si può impostare il mindset oppure cambiare il nostro mindset da un mindset di vittimismo che si lamenta sempre, sempre colpa degli altri, oppure da un mindset che cerca perfezione dove voglio avere controllo di tutto.
Guarda, prima di tutto noi dobbiamo, come ti dicevo prima, trovare qualcosa che non ci va più di fare o di vivere così. Se noi non troviamo questo, niente ci aiuterà a metterci in moto, perché per mettersi in moto bisogna avere una motivazione. La motivazione è qualcosa che è molto profonda.
È interiore, non è
È
motivazione solo.
interiore. La motivazione per noi non è un progetto, un pensiero, non è qua, è molto più profonda. Allora, se una persona veramente desidera qualcosa di diverso, allora questo cambiamento può avvenire. Può avvenire, ci sono tantissimi professionisti che ti aiutano in questo, con scadenze diverse, con metodi diversi, ma c'è un mondo a disposizione, ma ciò che è fondamentale è che ci sia quel desiderio in te di vivere diversamente, e ci sono alcune cose che ci fregano in questo. Una di queste cose sono le abitudini e l'altra sono le convinzioni. Ci
Sì.
sono abitudini nelle quali noi ci installiamo e ci convinciamo che, per esempio, quello che dicevamo prima, che io sia fatto così. Allora, se io sono convinto di essere un perfezionista o uno che ha bisogno di controllare tutto, io vado avanti con questa idea di me e, cosa che non ho detto prima, interessantissima dell'immagine, è che e questo la ricerca lo afferma ampiamente, la persona tende a comportarsi secondo l'idea che ha di sé. Quindi, se io di qualcosa, io continuerò a comportarmi così. Quindi ci deve essere qualcosa che mi stride dentro, che mi stona, che non mi fa star bene. Allora, quella sarà la prima cosa che ci dica: aspetta, che io voglio cambiare, io voglio vivere diversamente, io voglio un più di senso nella mia vita. E allora lì tutto è possibile, ma senza questa prima piccola luce che viene da te, che non può che venire da te, perché se io ti dico: guarda, Human, che devi fare così, così devi cambiare, devi fare, sicuramente
Non
no,
funziona, non funziona.
funziona, nemmeno quando lo facciamo con i nostri partner, con i nostri figli, non funziona. Occorre che venga da noi. Allora, sì, in questo senso serve un mindset diverso, un mindset di apertura. Noi li chiamiamo atteggiamenti personali, da vivere, un atteggiamento di apertura al mondo interiore, di curiosità della nostra intelligenza, che è la ricerca di qualcosa che mi faccia vivere meglio. Tutto questo
Anche
serve decisamente.
perché quando una persona cerca di avere tutto e poi quando compra la casa, macchina nuova, iPhone nuovo e tutto il resto, si sente dopo un po' di nuovo quella sensazione che vuota, che senso ha, insomma, quello lì vuol dire che c'è qualcosa non va, cioè non è soltanto la questione di avere le cose, c'è qualcos'altro, qualche altro bisogno che non è stato risposto abbastanza bene.
Esattamente, Human. Quindi l'essere umano punta prima di tutto sulla soddisfazione più immediata, quella più epidermica, quella più
Sì.
sensibile. Quindi l'iPhone, la casa, tutte quelle cose che hai detto mi danno una soddisfazione immediata, un feedback subito. E poi ci sono altri tipi di cose, altri tipi di connessione interiore, di fedeltà a me stesso, a chi sono i miei valori, che mi danno altri tipi di soddisfazione molto più profonde. Per questo secondo tipo noi siamo meno allenati, quindi puntiamo molto, complice la società, complice tutto quello che vuoi, e puntiamo a quella soddisfazione del avere o del fare. E io vedo moltissimo bisogno oggi nelle persone di fare esperienze. Nel turismo si sta molto puntando su questo, no? Per un turismo dove si fanno tante cose, si fanno tante esperienze e certamente non ho niente contro di questo, però questo ti dice quanto si punta a rispondere a quel bisogno dell'essere umano di ricevere una risposta immediata, epidermica, proprio sensibile, che mi faccia star bene subito. Solo che quando finisce quell'esperienza, quando ho già avuto questa macchina o questo telefono o questa casa per X tempo, ho bisogno di qualcosa di nuovo.
E quindi come criceto sempre continuiamo a correre in vuoto, insomma, senza nessun stella polare, direi. Quella stella polare, in realtà, quella risposta che diamo al bisogno della soddisfazione, perché voglio essere soddisfatto o soddisfatta della vita. E supponiamo che chi ci ascolta ha fatto, ascoltato le tue parole, i tuoi suggerimenti, ha fatto la domanda e il resto. E una volta che trova questa sensazione di pienezza e profondità, come possiamo mantenerlo nel tempo? Perché come qualsiasi altra cosa ci sono anche ricadute. Anche quando parliamo di abitudini, tu puoi anche generare tutto quanto, comunque ci sono anche dei momenti che ricadute, anche in questo caso credo che sia così. E come mantenere questa sensazione di soddisfazione che abbiamo?
Guarda, il nostro mondo interiore è come un giardino interiore, ha bisogno di cura,
Sì, è vero.
ha bisogno di nutrimento, ha bisogno che proprio ci dedichiamo anche del tempo, ci investiamo del tempo. Quindi ciascuno con i metodi che più ama e che più fanno per sé. Tante persone abbinano diverse cose, magari fanno dei corsi di crescita personale con noi e poi anche fanno meditazione o fanno contemplazione, una bella passeggiata nella natura che li fa connettersi con l'ambiente naturale, cioè ciascuno fa quello che fa per lui o per lei, no? Ma è fondamentale che decidiamo di prenderci cura di questo giardino interiore, perché se no non fiorisce. Non è e purtroppo noi non prestiamo abbastanza attenzione a questo. E anche le persone che sono più propense a prestare attenzione a questo scoprono, e questo mi è successo in passato tantissime volte, che nel momento in cui dimenticano la cura di questo giardino interiore, questo giardino, quindi. E dicono: oh signor, veramente ho bisogno di darmi qualcosa, no? Fare qualcosa che mi riporti in quella connessione e in quella cura del mio giardino interiore, perché ne ha veramente bisogno per fiorire. Quindi noi dobbiamo scegliere questo, che è qualcosa che dura a vita, perché non è una cosa momentanea, è proprio il piacere di prenderti cura del tuo mondo interiore, come ti prendi cura del tuo corpo o ti prendi cura della tua casa, quella materiale.
È per questo che anche a me piace tanto fare questa metafora o analogia di paragonare il percorso di crescita personale con il viaggio della vita, come viaggio alla fine, siamo alti e bassi ci sono, il viaggio sempre la strada c'è davanti, non è che c'è un fine particolare, però insomma, nonostante che è vero che c'è un fine, però insomma, bisogna anche goderci strada. Allora, Lucia, il tempo veramente vola, siamo quasi alla fine della nostra puntata di oggi e vorrei chiederti se potessi dare un unico fondamentale consiglio ai nostri ascoltatori che sentono magari insoddisfatti, quale sarebbe e perché lo consideri cruciale per iniziare questo percorso di riscoperta?
Guarda, inizia a soffermarti per guardare il bello di te. Ne abbiamo profondamente bisogno. Fatti una lista delle cose che hai fatto in una giornata, quindi 5, 6, 7 cose di buone cose che hai fatto, semplici, hai fatto un bel pranzo per tua figlia, hai mandato un messaggino alla mamma, hai piccole cose che hai fatto. E nella colonna di accanto scriviti quale tua capacità hai usato per fare quella cosa lì. Scoprirai che per ogni cosa bella, buona che facciamo, ne usiamo diverse di nostre capacità. E allora impareremo a dare un valore a noi. Quindi così tu ottieni due cose. Da una parte impari a conoscerti. Questo vuol dire conoscersi.
Sì, è vero, è vero.
E dall'altra parte impari a dare un valore a chi sei. Quindi, se tu impari a dare il valore a te, non dipenderai così tanto dal valore che ti diano gli altri. E questo porta soddisfazione. E l'altra è comprendere che il vero senso, quello profondo, è che tu possa essere fedele a chi sei. E allora prendi piccole decisioni che vadano nella direzione di chi sei.
Perfetto. Allora, l'ultima domanda che chiedo a tutti i miei ospiti è per chi volesse approfondire il tema di oggi, potresti suggerire qualche libro, qualche risorsa che hai trovato particolarmente interessante?
Guarda, della nostra edizione di PR Hack Internazionale io vi consiglio La persona e la sua crescita perché lì ci sono tutte le chiavi di comprensione fondamentali per comprendere l'essere umano e anche questa ricerca di senso.
Sì.
E questo lo troviamo su prhack.it. E poi c'è un libro di Gabor Maté che a me ha molto colpito, che si chiama Il mito della normalità e che dice cose molto simili a quello che diciamo nella scuola PRH, ma con altri termini, con altri, ma c'è una convergenza meravigliosa e io ho amato proprio vedere questa convergenza detta da altri professionisti, da altre correnti e che lo consiglio tantissimo a chiunque.
Io credo che l'ho letto nella versione persiana, nel senso che insomma non occorre tutti diventiamo Bill Gates alla fine, il senso di quel libro era quello che normalità ha un valore. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, se qualcosa che hai ascoltato oggi ti ha fatto riflettere o ti ha fatto dire ecco, è proprio così che mi sento, condividilo nei commenti e raccontami la tua esperienza. E se pensi che il messaggio di questa puntata possa essere utile a qualcuno a cui vuoi bene, regalali questo episodio. A volte basta una frase, un'idea oppure uno spunto per accendere una nuova prospettiva. Se vuoi continuare questo viaggio di crescita e miglioramento insieme a me, segui Cambia Paradigma sulla tua piattaforma d'ascolto e attiva le notifiche, così sarai tra i primi a ricevere i nuovi episodi. Ti invito anche a unirti alla mia comunità su LinkedIn e seguire la pagina ufficiale di Cambia Paradigma su Instagram e iscriverti al canale YouTube per vedere la versione video di questo episodio. Tutti i link, sono nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione e ti ringrazio nuovamente, Rossio, per la tua partecipazione e ti auguro belle cose.
Grazie mille.
Ciao.